Crimis. Il notiziario.
Benvenuti in Primis di quest'oggi, giovedì 23 dicembre 2021. Oggi si riunisce la cabina di regia del governo che deciderà nuove restrizioni o contenimenti di contrasto al coronavirus, in particolare alla variante Omicron. Le più probabili restrizioni sono l'obbligo di mascherina all'aperto, che è sostanzialmente inutile quando non ci sono assembramenti, visto che il virus all'aperto non contagia, secondo la stragrande maggioranza degli studi. E poi l'anticipo del richiamo vaccinale fino a 4 mesi dopo l'ultima dose di vaccinazione completa, ipotesi anche di mascherine FP2 per particolari situazioni di tamponi, oltre che vaccino per accesso a luoghi particolarmente a rischio. Dal mondo medico arrivano ancora conferme sull'importanza della vaccinazione, ovvero lo strumento che sta facendo vivere almeno in Italia un inverno senza chiusure e coprifuoco, con la possibilità di visitare parenti e amici, di muoversi tra le varie regioni italiane. L'indagine FIASO mostra che stanno crescendo negli ospedali sentinella soprattutto i ricoveri delle persone non vaccinate, nonostante siano ormai una minoranza della popolazione. Il confronto è impietoso: più 16,7% i Novax, meno 2% le persone ricoverate nei reparti ordinari. Sempre negli ospedali sentinella, i Novax sono circa il 70% del totale dei pazienti in rianimazione e sono nettamente più giovani. Anche il range di età, infatti, nei gruppi è diverso. Il più giovane Novax finito in terapia intensiva 21 anni, il più anziano 89, mentre fra i vaccinati il più piccolo ha 37 anni. Stanno salendo anche i ricoveri pediatrici, anche in questo caso però i bambini e le bambine potrebbero vaccinarsi, sono soprattutto però bambini, figli di persone non vaccinate a finire in ospedale. Studi separati sulla variante Omicron avvenuti in Sudafrica, Scozia e Inghilterra mostrano che, anche se più contagiosa, la variante Omicron causerebbe una malattia meno grave di Covid-19. Questo, scrive il New York Times, fa sperare che i picchi di questi giorni siano meno catastrofici di quanto si tema. Intanto la Gran Bretagna ha superato i 100.000 nuovi casi di infezione al giorno ieri e il governo ha abbassato il periodo di isolamento per coloro che hanno mostrato sintomi di Covid-19 da 10 giorni a una settimana per cercare di risolvere la carenza di personale medico. In Cina è scattato il lockdown per una città di 13 milioni di persone, Xi'an, dopo che un test di massa ha rivelato 127 infezioni tra la popolazione. L'obbligo di mascherina all'aperto sta per tornare in Spagna, dovrebbe essere approvato oggi secondo l'agenzia EFE. Diversi paesi europei stanno approvando nuove forme di coprifuoco, come l'Austria, che lo prevede dalle 22 e sconsiglia vivamente le celebrazioni di Capodanno. Ieri in Italia il tasso di positività sui test effettuati è stato registrato al 4,7%, con 36.293 contagi, 146 i decessi. Veniamo alle altre notizie. Durante la conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha usato una frase che si può interpretare come una richiesta di essere eletto alla presidenza della Repubblica allo scadere del mandato di Mattarella tra pochissime settimane. Abbiamo creato le condizioni perché il lavoro sul PNRR continui. Il governo ha creato queste condizioni indipendentemente da chi ci sarà alla guida, ha detto appunto Draghi. L'importante è che il governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo, ed è la più ampia possibile. Nella città di Roma ci sono molte scuole occupate da settimane. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale ha scritto ai presidi invitandoli a denunciare gli studenti per interruzione di pubblico servizio e per danni nelle scuole. Un naufragio nel mare Egeo ha portato alla morte di decine di persone, probabilmente 50, al largo delle Cicladi. Una dozzina di persone sono riuscite a salvarsi. La Commissione dell'Unione Europea ha deciso di aprire una procedura di infrazione contro la Polonia per le decisioni prese dalla Corte Costituzionale che violano, tra l'altro, il principio del primato del diritto dell'Unione Europea su quello dei singoli paesi. È la quinta volta che la Commissione Europea apre una procedura di infrazione contro la Polonia dal 2015, quando ha vinto la destra populista di Diritto e Giustizia. Il governo australiano dovrà pagare l'equivalente di quasi 1.300.000 euro a centinaia di aborigeni per uno schema razzista di stato sociale che li obbligava a lavorare 25 ore alla settimana per ricevere il sussidio. E con questo è tutto per quel che riguarda In Primis di quest'oggi. Noi vi salutiamo lasciandovi con le nostre rubriche dedicate all'America Latina, alla scienza e alla Palestina. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e noi ci risentiamo domani mattina.
Latino America in un minuto. A cura di Andrea Cegna.
Guardiamo oggi al Cile, dove domenica 19 dicembre, si è svolto il ballottaggio per le elezioni presidenziali. Si sfidavano Gabriel Boric, democratico di sinistra, già nei primi 2000 leader del movimento studentesco, e il figlio di nazista e nostalgico del regime di Pinochet, Kast. Ha vinto Boric con quasi il 56% delle preferenze, con oltre 4,6 milioni di voti a favore. Tra primo e secondo turno c'è stato un incremento di oltre 1 milione di votanti. Boric nel novembre di quest'anno ha firmato un patto di pacificazione tra tutte le forze politiche e per questo è stato criticato dai movimenti sociali. Movimenti sociali che però nel ballottaggio tra la democrazia e il ritorno dei conservatori e del fascismo hanno scelto di scendere in piazza insieme a tutte le altre forze politiche e andare a votare in massa per Boric. Di fatto il fascismo e il conservatorismo sono stati sconfitti. Ora bisogna vedere se Boric avrà la voglia, il coraggio e la forza di interpretare il sogno ribelle di milioni di cileni che, oltre a volere una nuova costituzione, vogliono fare esodo dalla sperimentazione neoliberista imposta dalla dittatura di Pinochet.
Palestina in un minuto. A cura di Amedeo Rossi.
La scorsa settimana i patriarchi e i vescovi delle varie denominazioni cristiane presenti in Palestina hanno reso pubblica una dichiarazione congiunta in cui lamentano che le autorità israeliane stanno imponendo ostacoli alle celebrazioni natalizie nei territori occupati a Gerusalemme Est. Denunciano anche che sacerdoti, fedeli e chiese sono sempre più spesso oggetto di aggressioni da parte degli estremisti ebrei e si affermano che queste azioni, citazione, sono state utilizzate da questi gruppi radicali nel sistematico tentativo di cacciare la comunità cristiana a Gerusalemme e dalle altre parti della Terra Santa. Alcuni parlamentari israeliani in effetti hanno esplicitamente affermato che bisognerebbe vietare il Natale e che nelle chiese si venerano idoli e andrebbero distrutte. Anche l'arcivescovo di Canterbury e il vescovo anglicano di Gerusalemme, in un editoriale sul giornale britannico Sunday Times, hanno lamentato il declino della presenza cristiana in Palestina provocato dalle attività dell'estrema destra ebraica. Essi hanno ricordato che, mentre nel periodo del mandato britannico i cristiani rappresentavano il 10% della popolazione, nel 2019 essi erano solo il 2%. A causa della pandemia, il governo israeliano ha imposto il blocco degli arrivi da molti paesi, impedendo l'ingresso per il periodo natalizio dei pellegrini, anche se vaccinati, con grave danno per l'economia palestinese, in particolare a Betlemme. Tuttavia Israele non ha fatto altrettanto per i viaggi organizzati dal progetto Birthright, cioè diritto di nascita, per i giovani ebrei della diaspora. Ma neppure queste denunce sembrano smuovere la sostanziale indifferenza dei paesi occidentali riguardo alla strisciante pulizia etnica che i palestinesi, sia cristiani che musulmani, stanno subendo da decenni.
Scienza in un minuto. A cura di Daniele Piacentini.
Dopo Curiosity, anche il rover Perseverance ha trovato delle tracce molecolari organiche su Marte. Sono state individuate nel cratere G0, che sta esplorando ormai dallo scorso febbraio, all'interno di un letto roccioso nato dalla solidificazione del magma. La scoperta dovrebbe aiutare a ricostruire l'evoluzione di questo cratere e alimentare la speranza che le rocce, oltre a molecole organiche, possano conservare segni di vita passata o presente. Perseverance intanto ha già riempito e sigillato 6 delle 43 provette disponibili per i campionamenti, l'ultima lo scorso 12 di novembre, dove è stato prelevato un campione con all'interno quantità molto elevate di grandi cristalli di olivina incastrati nel pirossene, che potrebbe quindi essersi formato per il raffreddamento del magma. La roccia poi è stata alterata dall'acqua diverse volte ed è quindi, secondo la NASA, un vero e proprio tesoro che servirà agli scienziati per datare gli eventi accaduti in passato, capire meglio il periodo in cui l'acqua era più diffusa sulla superficie di Marte e rivelare così forse la storia primordiale del pianeta.